Rieccoci qua a TMV Radio, stadio aperto, la voce di Francesco Benvenuti, ma soprattutto ritroviamo con grande piacere ai nostri ospiti un amico di TMV Radio come Fabio Lopez. Ciao mister, ben ritrovato.
Buonasera Francesco, buonasera radiospettatori, eccoci qua.
Caro mister, siamo insomma all'interno di questa pausa per le nazionali con lo sguardo su una classifica che ovviamente colpisce in particolar modo per questo 7 su 7 del Napoli. Io, dal tuo punto di vista, mister, vorrei capire se, considerando che sì, qualche avvicendamento in rosa c'è stato nel Napoli rispetto alla squadra dell'anno scorso, sicuramente in questa fase iniziale gli infortuni hanno tartassato in modo minore la squadra di Spalletti rispetto a quella che fu di Gattuso. Però qui davvero dall'esterno la sensazione che l'imprinting per trasformare il Napoli in una macchina fin qui perfetta l'abbia dato davvero l'allenatore e il cambio in panchina. È la stessa lettura e riflessione che fai anche te vedendo queste prime gare del Napoli in campionato?
Beh, penso proprio di sì, perché è vero appunto come hai detto tu che c'è stato qualche ricambio sotto l'aspetto proprio dell'individualità dei giocatori. Però è anche vero che io ho visto un Napoli molto ordinato, molto solido, molto concreto e molto lineare, molto logico nelle giocate, molto informato. I giocatori sono informati in ottimo modo di ciò che devono fare in campo. E guardavo delle statistiche che sono molto interessanti sui gol realizzati del Napoli nel minutaggio dove fanno più gol, è tra il 30esimo e il 45esimo del primo tempo, e poi un dato importante è il 45esimo-60esimo minuto, quindi inizio del secondo tempo. Ciò significa, e ho visto le statistiche della Roma e sono identiche queste due statistiche, entrambi segnano negli stessi momenti. Ciò significa che, analizzando le statistiche un po' da allenatore, è ovvio che c'è una concentrazione lunga fino alla fine del tempo e un'entrata in campo con una mentalità che è ancora il proseguimento della fine della parte finale del primo tempo. Quindi sono dati importanti, sono dati che statisticamente influiscono molto sui risultati, perché in teoria sono i minuti più pericolosi dove si subiscono gol in genere nelle partite, negli ultimi minuti di ogni tempo. Quindi stanno facendo un grande lavoro.
Mister, a proposito poi di quello che sta facendo fin qui la Roma, visto che l'hai citata, ora al di là delle due sconfitte arrivate con lo stesso risultato ma con sfumature direi diametralmente opposte, prima quella del Bentegodi con l'Hellas e poi quella nel derby, dove a tuo avviso si vede maggiormente la mano di Mourinho? Hai citato un dato rilevante, io ne aggiungo anche un altro, e cioè che la Roma quest'anno, almeno in una parte iniziale, non sta trovando tantissimi gol da parte di Tammy Abraham, che ha raccolto l'eredità di Dzeko, ma sta trovando un rendimento molto importante dell'inglese in fase di possesso e di non possesso, che sta portando i centrocampisti da Mkhitaryan, esatto, a Pellegrini a segnare in modo straripante, no?
È ovvio. È un giocatore fantastico. Penso che sia potenzialmente tra i top del calcio in questo momento e sicuramente in futuro crescerà. C'ha una grande corsa, aiuta molto in difesa, è il primo difensore della squadra, è lui, quindi si muove da vertice basso, vertice alto, va a destra e a sinistra, quindi lascia spazi e inserimenti appunto tagliati da dietro, e questo sicuramente è ovvio che un giocatore di movimento del genere non è statico come calciatore. È anche un po' sfortunato, no? Perché poi ha preso due traverse già, sì. Quindi insomma ha avuto parecchia sfortuna. Sicuramente sarà in futuro l'arma in più se inizierà a avere una stabilità nel fare gol. Manca la Roma, manca quello che ha il Napoli, questo, anche se ora quello che ha il Napoli non lo ha quasi nessuno, ma un po' di più di stabilità nel gioco, un po' più di lucidità nel giocare anche in fase difensiva, ogni tanto ancora c'è da lavorare molto, questo un po' manca alla Roma. Poi ovviamente la personalità è quella che si vede che una squadra, con l'Hellas Verona, insomma, l'ultimo gol è stato un gran gol, penso che sia molto difficile poterlo ripetere, quindi è stata poi una questione anche del campo, non è il massimo insomma per entrambe le squadre, quindi un po' di fattori esterni che possono aver influito su quella sconfitta tutto sommato.
A proposito di sconfitte, nelle ultime settimane la Lazio si è un po' abituata quantomeno al sapore della non vittoria, considerando che insomma ci sono stati anche i pareggi con il Toro e con il Cagliari. Si è detto, si è scritto, si è analizzato in lungo e in largo quanto tempo avrebbe dovuto attendere la squadra con Sarri e Sarri con la squadra per riuscire a creare un'alchimia perfetta. Io vorrei entrare con te, Fabio, soprattutto nel centrocampo della Lazio, perché fin qui stiamo vedendo un po' col contagocce Milinkovic e Luis Alberto in campo insieme. A tuo avviso è una soluzione che prima o poi vedremo con continuità, pensando anche alle caratteristiche dei tre centrocampisti che molto spesso Sarri dai tempi dell'Empoli ha avuto, cioè l'assenza di fatto nella Lazio di quello che, per citare insomma uno dei più grandi esponenti in questo senso del terzetto di centrocampo, faceva Allan a Napoli?
Beh, il concetto è che intanto ovviamente gli allenatori valutano, no, i calciatori e i momenti di forma del calciatore durante gli allenamenti, e quindi di conseguenza, a parte le scelte tattiche, poi anche in base al tipo di avversario che a volte ti vuoi trovare in campo, dipende indipendentemente anche dai tuoi, insomma. Il concetto è, io penso che intanto sicuramente penso che più avanti li vedremo anche più spesso, onestamente, in campo. Però il concetto è quello di base, che se al momento l'allenatore poi valuta e fa determinate scelte, sicuramente sai bene, Francesco, che ci sono dei motivi. Certo. È ovvio, no, che ci sono dei motivi che l'allenatore valuta. Probabilmente al momento non riesce a trovare, a vederli sincronizzati in maniera, probabilmente, o ci sono dei concetti che insieme magari quando vengono provati non riescono a esprimerli, no? Quindi è un momento sicuramente con il turnover che ormai va di moda, insomma, anche se Sarri non è uno che ne fa molto di turnover, probabilmente magari più avanti ci sarà la scelta, sicuramente alla prima prestazione positiva insieme rimarranno, perché sono fortissimi.
Torno un attimo sulla Roma, mister, perché pensando anche al tipo di percorso che può portare la Conference League, la sensazione è che insomma con un allenatore come Mourinho, se vogliamo anche con un po' il rammarico per lo stesso allenatore per l'essere stato mandato via sostanzialmente alla vigilia della finale di Coppa di Lega con il Tottenham, poi persa dagli Spurs. Certo, tornare in Champions League, però anche riportare a Roma un trofeo potrebbe, o forse dovrebbe essere, il grande obiettivo della stagione di José Mourinho e della sua squadra?
Ma onestamente ci sono un po', sono due valutazioni un po' differenti, perché è ovvio che vincere un trofeo, comunque un trofeo internazionale, per me sarebbe la priorità al momento, no? Uh-huh. È ovvio che la priorità immediata è quella. Poi di pari passo io penso che la Roma abbia le caratteristiche e le qualità poi per far parte, insomma, della qualificazione in Champions, e penso che sia quasi doverosa una cosa del genere. C'è la Juventus che sta iniziando a macinare, anche un po' magari non in modo stabile, un modo solido, però arriva piano piano, ecco, il lavoro di Allegri, tra mentalità e insomma un po' di arrabbiature si sta iniziando a vedere l'effetto, ecco, l'effetto grinta, ecco, quindi l'effetto personalità. La Roma, se vincesse la Conference League, sarebbe, penso, bellissimo per il tifoso romanista.
Fabio, a proposito di Allegri della Juventus, comunque la si voglia vedere, se ci si vuole proprio basare sull'oggettività, sui numeri, sui fatti, la Juventus ha vinto le prime due in Champions League e le ultime tre in campionato. Non si vedono, mettiamola così, grandi passi in avanti sul punto di vista del gioco, però questo può essere un discorso magari a latere. Vedi un qualcosa invece di diverso, forse anche nella lettura che l'allenatore Massimiliano Allegri è riuscito e sta riuscendo ad avere della squadra? Perché diventa complicato, no, immaginarsi una Juventus con questi giocatori in grado di fare molto, molto di più sul piano del gioco.
Beh, probabilmente al momento la Juventus sta avendo un periodo di transizione dopo il cambio dell'allenatore l'anno scorso, insomma, quindi è ovvio. Vedo Allegri un po' in una situazione un po' come Mourinho, no, alla mm-hmm. Roma, quindi sono due situazioni un po'... che rientrano due allenatori grandi nomi, grande esperienza internazionale, rientrano nelle squadre top, e però ovviamente c'è un percorso da seguire, quindi c'è una, sempre quella la parola, una stabilità e una mentalità di, da riconquistare, da ritrasferire, da, da improntare nella mente dei giocatori, e anche sotto l'aspetto tattico. Ovviamente la squadra Juventus l'anno scorso giocava totalmente in un modo diverso, sappiamo che Allegri, come Mourinho e Sarri e Spalletti, sono allenatori molto concreti, dove ci sono delle regole ben precise in campo da rispettare, no? Dei principi, cioè nel senso concreti di gioco, no? Quindi diciamo, chiamiamo il tarallucci e vino, non ci serve molto in campo, ma dobbiamo andare a vincere la partita, ecco, per essere un po' genuini. E quindi ci vuole tempo, perché poi ad esempio anche all'inizio hanno fatto molti errori da costruzione dal basso la Juventus, adesso li iniziano a fare molto meno. Diciamo, io sono un po' più su questa linea, vedo che le squadre iniziano a prezzare meno alto, iniziano comunque ad aspettare anche spesso un po' più dietro, perché se no si lasciano scoperti gli uomini in uno contro uno alla linea difensiva. Quindi queste cose però nella mentalità poi di un allenatore da trasferire ai giocatori dopo che tanto tempo vengono allenati così, non è facile. Quindi è ovvio che poi passiamo da un allenatore giovane come Pirlo a un allenatore di esperienza come Allegri, e è ovvio che i giocatori anche hanno un po' dei momenti di stabilità, appunto.
Considerando questo campione così esiguo di partite, mister, c'è una squadra che magari tra le outsider, insomma, fin qui ti ha particolarmente impressionato, stupito?
Ma vedo l'Atalanta un pochino in deficit rispetto ai 5 anni, poi le altre stanno tutte là, insomma, quindi non c'è una vera e propria, c'è un Bologna che sta al nono posto della classifica, quindi diciamo che piano piano qualcosa si sta vedendo, però onestamente non vedo tra diciamo l'altra fascia di categoria di squadre qualcosa che stupisce, onestamente. Non so tu cosa vedi.
Aggiungo, facciamo così un tentativo a provare a qualcosa di sorprendente. Io così ci leghiamo anche a quella che è la strettissima attualità. Vedo una Fiorentina che obiettivamente, se consideriamo soprattutto il punto di partenza, ha iniziato, diciamo, se non altro con un'identità, ecco, con un gioco sicuramente più riconoscibile rispetto a quello delle ultime tre stagioni. Però oggi è arrivato un comunicato da parte del presidente commisso in cui di fatto annuncia la non volontà di Dusan Vlahovic di rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Ora la domanda qui è all'allenatore, e dal punto di vista dell'allenatore, una stagione che di fatto è iniziata da un mese, poco più, con 7 partite, il tuo attaccante titolare, che con tutto il rispetto per Kokorin, insomma, non ha una vera e propria riserva che può anche mettere un po' la concorrenza e la competizione sul piatto, che viene annunciato come ormai prossimo partente, perché se non rinnova il contratto la Fiorentina è obbligata a cederlo, ecco, si ritrova con una gatta da pelare improvvisa, no? E quindi una difficoltà anche in attesa.
Ma questo, guarda, in questi casi, Francesco, penso che l'allenatore abbia poco da pensare, no? È ovvio che sicuramente il club, insomma, con la dirigenza, il direttore sportivo, dovranno provvedere se vogliono continuare a fare un bel campionato come è iniziato adesso, per loro, a trovare un sostituto, forse nella finestra di mercato prossimo. Quindi qualcosa sicuramente dovrà arrivare, perché probabilmente poi là le difficoltà inizieranno ad esserci. Comunque hai ragione tu, la Fiorentina adesso sta facendo da dove aveva finito l'anno scorso, adesso diventa un'altra squadra. Quindi diciamo che si sta riprendendo un po' la sua posizione, no? Perché la Fiorentina è stata sempre tra le prime 7-8 del campionato di Serie A, è stata sempre là. È ovvio che un allenatore in questi casi, non lo so, se tatticamente può cambiare qualcosa, quando gli manca un centravanti di ruolo forte, insomma, difficile.
Mister, ti porto un po' sul tuo presente, sulla tua attualità. Ci siamo sentiti tante volte, insomma, anche qui a TMV Radio, per raccontare un po' quella che è stata la tua carriera da allenatore giramondo, da allenatore che, insomma, più e più volte ha vissuto anche la scoperta, la curiosità, il desiderio di arricchire il proprio bagaglio personale come un elemento cardine nel poi decidere anche che direzione far prendere alla propria carriera. Questo che momento è, personalmente? Cosa si è mosso nelle ultime settimane, negli ultimi mesi?
Ma per me quest'anno è un po' particolare, perché io sono rimasto vincolato fino al 6 giugno scorso, quindi diciamo che praticamente in tutti i campionati, diciamo, dove io in genere vado in giro, ho saltato un po' il mercato, no? Perché per problemi, per clausole contrattuali, ero fermo fino al 6 di giugno, quindi sono rimasto bloccato e al momento poca roba. C'era stata una conversazione con un contatto con un club iracheno importante e poi però non si è conclusa, quindi siamo in attesa e spero presto, insomma, di ritornare a lavorare, anche perché stare fermi troppo si fa fatica a livello mentale, più che altro a livello psicofisico non aiuta, quindi.
Soprattutto, mister, insomma, pensando alla tua carriera, che è sempre stata con la valigia in mano, no? Ma nell'accezione anche proprio, esatto, dell'incipit, no? Cioè, alla fine, lo abbiamo detto tante volte, la scoperta, no? Dalla Lituania alla Malesia, all'Indonesia, alle Maldive, lo stesso Vietnam, che magari, insomma, per alcuni punti di vista non è stata proprio l'esperienza più bella, però hanno sempre aggiunto qualcosa, no? Al bagaglio che adesso è nelle tue mani.
Hai dimenticato Oman, Arabia Saudita.
È troppo lunga la lista, troppo lunga.
No, beh, è ovvio, indubbiamente culture diverse, come abbiamo già detto, e si impara molto e si cresce molto. E poi la cosa bella è la conoscenza, appunto, di altri tipi e altre forme di razze, quindi è una cosa immensa, ovviamente, poi legata a ciò che amo fare, l'allenatore, quindi viene tutto, insomma, un bel mix. Speriamo presto poi di tornare, come ripeto, insomma, c'era qualcosa in Indonesia, ma adesso là ci sono degli obblighi da rispettare, quindi per cui là sono stato io che non ho accettato e quindi di conseguenza ho deciso al momento di stare un po' fermo.
Le ultime due considerazioni, mister, prima di salutarti, pensando appunto anche a questo momento in cui ci sono, insomma, diversi allenatori che anche per fare un upgrade della loro carriera magari sono in questo momento all'estero, si può dire che sta un po' cambiando, se vogliamo, anche la latitudine e la longitudine del percorso di molti più allenatori? Cioè, prima poteva esserci indubbiamente magari una grande qualità, penso ad Ancelotti, penso a Capello, cioè grandi allenatori che portavano il verbo in giro per l'Europa. Adesso c'è anche molta più quantità di allenatori che per X motivi decidono di utilizzare anche l'estero, no? Come strumento di crescita.
Beh, lo ritengo intanto innanzitutto giusto, se poi uno non riesce, no, a crescere nel proprio paese e quindi vuole magari di più, ed è giusto voler di più, penso, nella vita, è giusto che si vada in giro e si vada a fare delle esperienze. L'unica cosa, come dico sempre io, è che se si va pensando il solito motto, sono italiano, che ho visto tutto io di calcio, e quindi non si è pronti ad adeguarsi a culture diverse, io con esperienze vissute sulla mia schiena, magari all'inizio è stato un po' problematico, finché poi il problema, ora parlo del calcio asiatico, il problema del calcio asiatico o fuori, diciamo, dal calcio di primo livello, quello europeo, è molto grande, è la concezione del ruolo dell'allenatore. E in Asia c'è una determinata disciplina, visione delle cose, c'è il capo che è il capo, l'allenatore spesso e volentieri viene visto come un lavoratore dipendente, quindi è un po' complicato riuscire, ecco perché poi ci sono tanti esoneri anche all'estero, non perché gli allenatori sono scarsi e mi ci metto anche io in mezzo, ma quando ti confronti sempre con gente come il presidente del Vietnam o il presidente dell'Indonesia che pensano di poter entrare a far parte dello staff tecnico, là poi ci subentrano dei problemi, ovviamente. Quindi queste sono culture un po' particolari. In Arabia Saudita l'anno scorso hanno cambiato su 16 squadre 14 due volte l'allenatore. Cioè, là è quasi una consuetudine che a metà campionato si cambi l'allenatore. Non ho mai capito, comunque così pare, ecco.
E l'ultima, faccio un salto in avanti pensando a quella che è stata la crescita un po' della penisola arabica in questi anni e che avrà indubbiamente il mondiale in Qatar come se non altro una vetrina molto importante. Credi, mister, potrà essere davvero questo il trampolino per migliorare, ecco, anche da un punto di vista proprio di qualità complessiva il livello del calcio e dell'organizzazione anche del calcio in quella parte del mondo?
Sicuramente la vetrina dei mondiali è una cosa importantissima. L'unica cosa è che per me, penso che per cambiare cultura e mentalità sotto l'aspetto, insomma, di alcuni paesi, per alcuni paesi sarà molto complicato, perché c'è un regime di vita totalmente diverso e penso che non si debba nemmeno pretendere che loro possano cambiare e adeguarsi a noi, no? Oppure al nostro, certo, al nostro sistema calcio, perché se la cultura è diversa, anche la cultura calcistica continuerà a essere quella, almeno che, ad esempio, 2-3 top club, e allora la hanno diversi, interagiscono con club europei per lo scambio dei calciatori, hanno contatti, e quindi già è un po', anche Zugano, visto che andò alla Lili e io ci parlai, insomma, lui riconosceva questa differenza totale di mentalità e di gestione dei calciatori. Quindi anche, penso, anche dopo il mondiale ci sarà sicuramente un miglioramento, probabilmente sotto l'aspetto del confronto con le squadre internazionali, vedranno, magari osserveranno, ma le basi sono totalmente diverse.
Fabio, un grande abbraccio e alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci a tutti.